Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E anche il Salvador si è buttato a sinistra. Da 20 anni governava il partito Arena, un partito responsabile di ogni sorta di orrori nel Salvador, legati comunque a questo partito fin dalla sua nascita, i cosiddetti squadroni della morte, che poi erano insomma l'esercito regolare addestrato negli Stati Uniti, e responsabili di centinaia di migliaia di uccisioni, tra cui alcune eccellenti, come il vescovo Romero di El Salvador, appunto, ma anche la strage dei docenti gesuiti dell'Università Centroamericana. Insomma, tutto questo pare proprio che appartenga al passato, e oggi El Salvador, piccolo stato ma molto importante anche per la sua storia, insomma anche per l'esempio che ha dato, oggi El Salvador ha un nuovo presidente, Mauricio Funes, giornalista, ma soprattutto allora, a suo tempo, guerrigliero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sembra che, a differenza di altri paesi dell'America Latina, che insomma, dove gli ex guerriglieri ci hanno provato ma non è mai andata bene, o hanno continuato come in Colombia ad assassinarli, in Salvador questi combattenti che si sono messi a fare politica democratica senza i fucili, insomma, hanno conquistato uno dopo l'altro molti comuni del Salvador, e adesso addirittura la presidenza della Repubblica. Questo mi fa pensare a un lungo articolo o riflessione o approfondimento di Noam Chomsky, uscito proprio l'altro ieri sulla Jornada di Città del Messico, la sfida dell'America Latina, qualche frase qua e là dal testo tradotto a braccio. Dice Chomsky: nel decennio scorso l'America Latina è diventata la regione più progressista del mondo. Le iniziative attraverso il subcontinente hanno avuto un impatto significativo in vari paesi e sul lento emergere di istituzioni regionali nel senso di area. Tra queste figurano il Banco del Sud, insomma, appoggiato nel 2007 dall'economista premio Nobel Joseph Stiglitz, la cui sede è a Caracas in Venezuela, e poi l'ALBA, cioè Alternativa Bolivariana per l'America Latina e i Caraibi e il Caribe, che potrebbe dimostrare di essere una vera alba, nel senso di, appunto, di un sole che risorge, se le iniziali promesse riusciranno a concretizzarsi. L'ALBA viene descritta come alternativa, solitamente come alternativa al Trattato di Libero Commercio delle Americhe patrocinato dagli Stati Uniti, ma i termini sono ingannevoli, perché deve essere inteso come una forma di sviluppo indipendente, non come un'alternativa. E inoltre i cosiddetti accordi di libero commercio hanno ben poco a che vedere con il commercio libero, o addirittura con il commercio nel senso più proprio del termine. E poi Chomsky più avanti parla anche di un'altra promettente organizzazione dell'area, l'UNASUR, cioè l'Unione delle Nazioni dell'America del Sud, che prende a modello l'Unione Europea. L'UNASUR si propone di creare un Parlamento sudamericano a Cochabamba in Bolivia. Si tratta di un luogo davvero adeguato, davvero anche simbolico per Chomsky, perché nel 2000 la popolazione di Cochabamba ha iniziato una coraggiosa e per fortuna destinata al successo coraggiosa lotta contro la privatizzazione dell'acqua. E sì, sono molto più avanti loro di noi, insomma, qui l'acqua continua a venire privatizzata. Tutto questo, scrive Chomsky, ha risvegliato la solidarietà internazionale, perché ha dimostrato cosa si può ottenere attraverso un attivismo impegnato. Bisognerebbe dirlo ai nostri connazionali. E comunque, vabbè, insomma, a un certo punto Chomsky ovviamente ripercorre in questo lungo articolo le responsabilità degli Stati Uniti, di cui lui è una delle coscienze critiche più eminenti, in tutto ciò che è stato il passato più tenebroso, quando si perseguiva l'eliminazione sistematica di qualsiasi esempio di democrazia, cominciando da quella cilena che è stata soppressa con il colpo di Stato del 73. E conclude Chomsky: l'America Latina ha grandi problemi, ma anche presenta anche forme di sviluppo promettenti che potrebbero annunciare un'epoca di vera globalizzazione, non quella appunto di un mercato a senso unico. Si tratta di un'integrazione internazionale in favore degli interessi delle popolazioni e non degli interessi degli investitori. Che cos'è questa crisi? Ovviamente pagine e pagine anche stamattina sulla crisi. Certo, pensando al Salvador, il buon Mauricio Funes affronta la presidenza di questo paese nel periodo peggiore, insomma, di grave crisi, ma sicuramente, forse, insomma, o quantomeno probabilmente, la crisi si sentirà meno in America Latina, proprio perché ci sono dei governi non oscenamente corrotti come quelli del passato. E stamattina l'Unità dedica uno speciale di 4 pagine, l'alfabeto della crisi. In qualche maniera in queste 4 pagine ci sono anche i lati positivi della crisi, o quantomeno le speranze che la crisi risveglia, e principalmente in un cambio di stile di vita. Infatti il dossier si intitola Vivere con stile. Per sopravvivere alla recessione ci si ingegna, nascono comunità che condividono casa e vacanze, si moltiplicano i gruppi di acquisto solidale, internet diviene il gigantesco manuale dove trovare le dritte per l'orto sul balcone, vabbè, o il mutuo più conveniente, così ecologico ed economico vanno a braccetto. L'orto sul balcone dipende poi su quale balcone, un balcone a Bologna, ahimè, dopo chi se la mangia quella roba, con tutto lo smog che vi ritrovereste sull'insalata, ma comunque. Passano soprattutto dalla cucina le strategie per arginare la recessione, insomma, 4 pagine in cui c'è spazio anche per la bicicletta. Qui c'è un sottotitolo che dice le ricette della depressione e la spesa chilometro zero, depressione maiuscolo nel senso della grande depressione del 29, insomma, che praticamente questa è simile se non peggiore. Poi una volta pagina trova cresce il consumo di cioccolata, l'antidepressivo più economico. Bene, la solidarietà torna a essere un valore, le case in comune, l'ospitalità come regola, la condivisione di internet, il regalare il superfluo a chi ha meno di noi. E in ultima pagina Silvia Ballestra, nella sua rubrica, parla di strano ottimismo. Dice: a proposito di economia e finanza, noto che la frase non me ne intendo pare meno grave di un tempo. È vero, io non me ne intendo, ma da qualche mese mi chiedo se per caso se ne intendessero gli esperti che ci hanno raccontato le sorti luminose e progressive del mercato per anni e anni. Saranno per caso gli stessi esperti che fanno le analisi oggi? Che incoraggiano e blandiscono? Che dicono coraggio, passerà? Mi chiedo ogni tanto se ci sia differenza tra questi arguti esperti dei mercati finanziari e le tanto vituperate astrologhe e fattucchiere da rotocalco, l'oroscopo, insomma, così ascolto e trasecolo. L'altro giorno, sulle onde di una radio ben addentro ai meccanismi dell'economia, per esempio, ho sentito grandi note di ottimismo. Il ragionamento era più o meno questo: non bisogna guardare a domani, ma ragionare per cicli. Tra 20 anni in Asia avremo 2 miliardi di persone benestanti e dunque le prospettive per il Made in Italy sono ottime. C'è da rallegrarsene probabilmente, eppure non so perché il ragionamento mi suona terribilmente cinico. Certo, per i soldi, i capitali, le masse di denaro, gli investimenti, probabilmente 20 anni sono un tempo accettabile, ma per le persone, per le vite normali? E poi prosegue Silvia Ballestra elencando alcuni effetti, come dire, collaterali della crisi, compresa l'impennata della violenza, delle violenze in famiglia. oppure le cifre dell'aumento dei taccheggi nei supermercati, oppure l'aumento del lavoro nero come seconda o terza occupazione per far quadrare il bilancio familiare, sono anch'essi dati economici o no? Forse no. La crisi avrà cambiato molto, ma non l'attitudine degli esperti di finanza. Considerare il denaro più importante di chi lo produce lavorando. E a proposito di questi che incitano a spendere, c'è Scaiola stamattina che ottiene un'intera pagina della Stampa sparando questa scempiaggine, cioè tornate a spendere, le famiglie tornino a spendere. Chissà come la pensano, cosa provano quelle famiglie che appunto non avendo non solo il becco d'un quattrino ma avendo solo debiti si sentono dire da un ministro tornate a spendere che così l'economia riparte. Che ci spendiamo, Scaiola? E poi a Confindustria dice Scaiola, investiamo miliardi per cittadini e imprese, per spingere l'economia hanno 8.000 miliardi di risparmi, cioè le famiglie, quindi secondo Scaiola queste famiglie becere continuano a tenere tutti questi soldi nel materasso, non li vogliono spendere e per colpa loro l'economia è ferma. Dice anche che bisogna puntare su nuovi mercati, cioè Egitto, Libia, Balcani, Russia e Iraq. L'Iraq è famoso per i mercati dove esplodono autobombe normalmente. Speriamo che Scaiola vada a fare un giro per aprire un nuovo mercato a Baghdad. Ma pure il giornale di famiglia titola a tutta pagina, la prima pagina, il lavoro c'è. Ecco 3.000 posti subito disponibili. Impiegati, tecnici, operai, manager, segretari, nonostante la crisi ci sono molte aziende pronte ad assumere. Vi diamo indirizzi e numeri di telefono. O se non ci avete poi voglia di lavorare, non comprate manco il giornale e non lamentatevi. Come ve lo devono dire che va tutto benissimo? Va tutto bene. Va tutto bene. Qualcuno insomma un po' più moscio, almeno Beppe Sebaste, torno all'Unità. Stamattina commenta insomma la questione, questa notizia curiosa insomma che è stata denunciata dalla Lega, che ha fatto un po' di vittimismo dicendo che al nord si consuma il triplo di Viagra che al sud. Lamenta un deputato della Lega, leggo l'articolo di Sebaste, che sopra il Po, là dove si alimenta il mito del successo e del profitto e si inasprisce la lotta ai fannulloni, il consumo di Viagra è immensamente superiore che nelle regioni più a sud, con buona pace del celodurismo. Abbiamo visto com'è messo quello che ha inventato sto modo di dire. È un aspetto marginale, folcloristico del modello di vita di quel nord del mondo e d'Italia che qualche anno fa descriveva Paul Ginsburg in un libro dal titolo Il tempo di cambiare, politica e potere della vita quotidiana. È lo stesso stile di vita, dalla casa ai biscotti, dai vestiti alla TV, dalle automobili ai giocattoli, da un censimento negli Stati Uniti. Risultavano già anni fa più automobili che automobilisti, oggi vistosamente in corso di implosione e di crisi. Ma per uscire da questa crisi, ci sono diversi stamattina sui quotidiani che dicono la loro al riguardo. La frase forse più semplice, ma proprio per questo nessuno ne vuol sentir parlare, è quella di Ferrero, segretario di PRC, che dice in un momento come questo è possibile che nessuno pensi a tagliare le spese militari? Dice, per fronteggiare la grave crisi economica tutti concordano sulla necessità di ridurre gli sprechi. Noi proponiamo di cominciare dalla riduzione dell'esorbitante e assurda spesa militare. Dalla California invece c'è un'idea veramente innovativa. Tassare la marijuana. Chissà. Perché la California è uno dei principali produttori al mondo, è della Maria. California, leggo dal Corriere della Sera, idea anticrisi. Come si spremono tutti le meningi per trovare un'idea anticrisi. Dalla California il deputato Tom Ammiano, che tra l'altro in qualche modo fa parte anche del film del film Milk. Infatti qui lo vediamo in una foto con l'attore Sean Penn. Ammiano ride a bocca aperta, Sean Penn lo guarda come quando si sopporta una persona un po' fastidiosa, ma comunque può darsi che siano anche amici, non lo so, la foto li coglie così. In ogni caso Tom Ammiano ha detto: tassiamo la marijuana. E se fosse la marijuana a salvare la California dalla bancarotta, scrive il Corriere della Sera, rimettendone a posto il disastrato bilancio? Dopotutto la cannabis è già il pezzo forte del comparto agroalimentare del più grande stato americano. Secondo il Department of Agriculture, genera infatti introiti annuali per 14 miliardi di dollari, seguito a distanza dal latte e i derivati con 7,3. Quindi, insomma... quasi quasi vale la pena di passare dalle mucche alla coltivazione della cannabis. Comunque sia, se dovessero tassarla, vabbè. Però poi ci sono le critiche. L'ultima cosa di cui c'è bisogno è legalizzare un altro stupefacente, dice qualcuno del Partito Repubblicano. Ma certo, perché se la vuoi tassare, la devi anche legalizzare. Questo è il piccolo intoppo. Ma comunque, tornando alla questione della disoccupazione, sull'Unità trovo qui a pagina 22 una pagina appunto dedicata alla disoccupazione negli Stati Uniti. Disoccupati ogni giorno sono centinaia in più, la situazione è peggiorata negli ultimi mesi, il dramma degli over 50. Per loro nell'ufficio di collocamento ci sono consulenti speciali. Bronx nella fila dei disperati che lottano con la crisi. Gli unici posti sono quelli pagati meno di $15 l'ora. Dentro l'ufficio del lavoro del Bronx ci sono centinaia di persone. Qui il tasso di disoccupazione ha toccato il 10%, 2 punti in più che nel resto d'America. L'edificio è l'ultima spiaggia per chi tenta di non annegare. E poi su tutti i quotidiani stamattina ovviamente c'è molto spazio a questa curiosità, cioè la mega rissa con gente calpestata, scoppiata, tafferugli insomma, a New York tra le aspiranti modelle in coda per il provino. Succedono anche queste robe. Ma continuando con le questioni legate bene o male alla crisi, chissà, le banlieue che non è che siano proprio in fiamme, ma comunque hanno ripreso a volare le Molotov, in qualche maniera potrebbero essere questi scontri legati alla crisi. Beh sì, sicuramente, perché l'emarginazione poi aumenta con la crisi. Repubblica dedica un notevole spazio alla Francia. Parigi agguato nella banlieue, colpi di fucile contro la polizia, sì, che qualche giorno prima aveva sparato a un ragazzo ammazzandolo. Agenti attirati in una trappola, poi gli scontri con le Molotov, miseria e disoccupazione alle stelle, il disagio giovanile, la rabbia contro lo Stato. E il commissario Sabel dice: la crisi aggrava la frattura nelle nostre periferie, rischiamo l'apartheid. Per gli immigrati in Francia stiamo costruendo delle frontiere interne. E insomma, questo è un reportage dalle banlieue con tanto di foto di fiammate, di auto che bruciano. Poi vabbè, c'è il dettaglio che alla fine le auto che bruciano sono auto di operai, insomma, in genere, perché quelli che abitano lì, che parcheggiano la macchina per strada e non in un garage, alla fine sono dei lavoratori, ma che ci rimettono pure la macchina. Vabbè, comunque, quisquiglie e pinzillacchere. Ma per coloro che invece, quelli che la crisi ce l'avrete voi, chi se ne frega della crisi, e che stanno andando a investire in Dubai, leggiamo dal Corriere della Sera, che stamattina è molto informato su questi risvolti e dettagli. Dice che in Dubai da ora in poi bisogna stare un po' attento perché c'è il divieto di condotta immorale. La Las Vegas del Golfo corre ai ripari contro la corruzione portata dagli occidentali. E quindi abbiamo qui le decisioni del Consiglio, il decalogo, insomma sono tutte le regole nuove. Il testo, dice, l'altro ieri il Consiglio Esecutivo del Dubai ha emanato un nuovo codice di condotta, una lista di divieti validi in luoghi pubblici come strade, centri commerciali, edifici governativi, eccetera eccetera. I divieti: vietata la musica ad alto volume, si potrà ballare in discoteca ma non per strada, Vietato anche denudarsi, baciarsi, ubriacarsi e girare ubriachi al di fuori delle aree non designate a questo scopo. Quindi supponiamo che ci siano delle aree designate a denudarsi, ad ubriacarsi e a baciarsi. 10 frustate per la flatulenza su autobus affollato. Beh, se andate a Dubai, sappiate che tira quest'aria qui. Ma torniamo a casa nostra e vabbè, Romanone Prodi si è guadagnato un sacco di spazio su tutti i quotidiani di stamattina, pagine, pagine, boh, che c'ho qui davanti, Repubblica, ma sì, vediamo Repubblica. Che ha detto Prodi in televisione da Fazio? Ebbene, dice che insomma, quando Veltroni cambiò linea, capì che era finita. Scusate, Mastella mi disse: mi vogliono fregare, ma lo farò io. E, insomma, la frase sarebbe così: Walter Veltroni e Clemente Mastella comunati a terribile ritorno in TV di Romano Prodi a parlare del Partito Democratico. Cosa pensò quando lei era presidente del Consiglio e Veltroni disse che il PD, se ci fossero state le elezioni, avrebbe corso da solo? L'ex premier risponde a razzo: non ho avuto bisogno di pensare, Mastella mise la testa di traverso nel mio ufficio e mi disse: ragazzi miei, se volete far fuori me, sono io a far prima fuori voi. Sorride e poi aggiunge: per la verità usò una frase un po' più colorita. Sì, usò il verbo che inizia per inc e finisce per ulare. Ma del resto è un noblesse oblige, sappiamo che Mastella Clemente è persona fine, incline a questo linguaggio. Ma subito sotto, nella stessa pagina, sono riusciti a interpellare Mastella in tempo reale. L'hanno trovato che faceva il bagno nella sua piscina a forma di cozza e gli hanno chiesto cosa ne pensava. Lui ha smentito, ha detto: no, ma ha capito male Romano, io avevo detto che sarebbe stato fregato lui. Fregato, vabbè, insomma, quell'altro verbo lì, vabbè, poco importa e poco interessante mi pare. Comunque più interessante mi sembra questo articolo di Nadia Urbinati che inizia in prima pagina sulla sinistra smidollata, anzi il titolo è La sinistra invertebrata. E si riferisce, riprende insomma un articolo, eccolo qui all'interno, pagina 22, un articolo di stampa estera, per la precisione in un articolo apparso il 12 marzo scorso sulla London Review of Books, Perry Anderson, storico dei movimenti politici di sinistra, ascrive questi vizi alla sinistra italiana, accusandola di aver sperperato un patrimonio di potenzialità a causa di un'endogena disposizione al compromesso. Egli mette sotto processo tutta la sinistra del dopoguerra, quella comunista, quella socialista e quella radicale, ma soprattutto la prima, quella comunista, le cui mancanze si sono rivelate più gravi perché proporzionate alle più grandi aspettative che aveva destato a partire dalla guerra di liberazione. Infine, soprattutto, la sinistra più recente, per quella insistenza autodistruttiva a perseguire la politica della mediazione a dispetto di tutto e soprattutto della natura dell'avversario, la quale non consente compromessi. Una sinistra dunque senza spina dorsale, perché senza coraggio di scelte forti e chiare, anche se all'apparenza o nell'immediato impopolari. A mancare non sono state le idealità di giustizia, ma lo stile culturale, quello storicismo paralizzante che cerca la giustificazione ai propri errori e non educa alla responsabilità della scelta, che vuole l'assoluzione e teme il rischio. A mancare non è stata la cultura politica civile e morale, quella ineguagliata educazione alla politica come servizio che la vita dei partiti ha consentito a milioni di italiani, ma invece la struttura antidemocratica e oligarchica dei partiti che si è mostrata non appena la corazza ideologica si è rotta. Ebbene sì, insomma, per concludere su anche su Repubblica, resto su Repubblica, che dedica una pagina a una trasmissione televisiva, cioè a Report di Milena Gabanelli, dedicata a Catania, 850 milioni di euro sprecati per opere mai finite. Report accusa Scapagnini, ex sindaco nonché medico del cavaliere dalla tracagnotta figura, dilapidati fondi post terremoto. Che fine hanno fatto gli 850 milioni di euro disposti nel 2002 dal governo Berlusconi per mettere in sicurezza la città di Catania dai rischi sismici e risolvere l'emergenza traffico? Comincia così, poi c'è tutto l'elenco di come hanno buttato via questi soldi. Ci hanno fatto anche 5 mega parcheggi tutti abbandonati, il più grande, il parking Fontana Rossa, attaccato all'aeroporto e appaltato al consorzio Uniter, è costato 13 milioni di euro. Dopo i 5 milioni e 700 mila euro sborsati per espropriare il terreno, è fermo da anni. Temendo lo tsunami, avete capito bene, lo tsunami a Catania, fu realizzata in alternativa al lungomare un'ipotetica via di fuga, ma la strada Viale De Gasperi finisce sfortunatamente in un vicolo cieco e poi va avanti così per altre 5 colonne. Ma chi ha visto la trasmissione, queste cose le ha sentite, e si conclude così l'articolo. Ogni tanto nel filmato fa capolino Scapagnini, affabile, suadente. Berlusconi vivrà più di 100 anni in buone condizioni. Il premier, rivela una farmacista del centro, si rifornisce da loro. Lei prepara con le sue mani un farmaco miracoloso. A che serve? Le chiede Ranucci con la telecamera nascosta. E risponde la farmacista: ha anche un'azione tipo endorfine che rasserena e poi potenzia anche il coso muscolare. Ecco, gli potenzia il coso muscolare, perché leggo poi dal Corriere della Sera che a Cernobbio il premier ha annunciato che dovrà per forza fare ministro la Brambilla, creerà appositamente il ministero del turismo. Lo ha fatto a Cernobbio, appunto, ha detto al presidente dell'associazione Carlo Sangalli, ha detto: tu conosci che ira di Dio è la signora Brambilla, è una che non molla l'osso. Vabbè, tra l'osso e il coso muscolare, viva l'Italia, buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.